Siamo felici che Dio ci abbia salvati, redenti, perdonato tutti i peccati, ha riparato ogni danno alla croce del Golgota. Anche nel giorno di Pentecoste lodiamo il Signore per ciò che è accaduto sul Golgota. Non ci sarebbe stata una Pentecoste se non ci fosse stato il Golgota. Lì ha avuto luogo il grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Dio non poteva fare di più. Noi non potevamo andare da Lui, eravamo separati da Lui. Doveva venire da noi e togliere il muro di separazione, sì, togliere il potere alla morte, sconfiggere l'inferno e Satana e portare alla luce la vita eterna e l'immortalità. Lo ha fatto, sia lodato il suo nome glorioso. Credo che siamo molto grati al Signore. E se ancora non lo siamo, che possiamo diventarlo il più presto possibile, affinché possiamo essere grati per la grazia e il privilegio di poter credere oggi, in mezzo a tutta la confusione religiosa, in mezzo alle molteplici interpretazioni della parola, in mezzo alle molteplici correnti esistenti, come di poter credere come dice la Scrittura, di poter riconoscere il tempo in cui viviamo e di poter stare completamente dalla parte di Dio. Sono ancora sopraffatto da ieri sera e spero solo che tutti noi seguiamo interiormente, che siamo d'accordo con Dio, che diciamo sì e che in noi sorga un desiderio profondo di sperimentare Dio. Posso immaginare che quando qualcuno è malato, e ora vorrei condividere con tutti voi questa richiesta di preghiera che è molto speciale. Riceviamo, che possiamo ricevere la fede in questo culto e preghiamo per un giovane di 27 anni che vive ad Amburgo. Gli hanno aperto il cranio per eseguire un intervento chirurgico e vediamo che un lato è rimasto paralizzato e ora vogliono aprirgli di nuovo la testa e nessuno sa ancora cosa succederà. Il bisogno è grande e il grido a Dio è molto forte. Egli è il grande medico e abbiamo cantato spesso il canto Il grande medico è ora vicino a noi. E il Signore stesso si presenta nelle sue parole e dice: Io sono il Signore, il tuo medico. Proprio come è il nostro Salvatore, il Signore, il tuo Redentore, così anche il Signore, il nostro Medico. Vogliamo quindi assicurare alla nostra sorella che ci ha chiesto di pregare per questo giovane che lo faremo con tutto il cuore. E ci mettiamo nella situazione nei suoi panni, immaginando come ci sentiremo se fosse successo a noi. Possa Dio donarci compassione interiore affinché possiamo provare empatia per chiunque sia nel bisogno, chiunque sia malato, qualunque sia la sua malattia. Per quanto riguarda l'annuncio, mi è stato chiesto di nuovo di parlare un po' più lentamente a causa della traduzione. Mi viene difficile, propongo sempre di parlare lentamente, ma quando mi viene spontaneo non me ne accorgo nemmeno, ma semplicemente accelero il ritmo e così chiediamo al Signore che ci aiuti. che ci conceda la grazia per parlare, per tradurre, per ascoltare, perché tutto deve essere ascoltato e ancora meglio compreso e assimilato. E oggi siamo qui nella fede che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come abbiamo detto ieri sera, con Dio tutto rimane come era. Conversione, nuova nascita, battesimo con lo Spirito Santo, sigillo con lo Spirito fino al per il giorno della redenzione. Con Dio tutto rimane fino alla fine come era all'inizio. Noi ci teniamo fermo a questo, lo crediamo con piena convinzione e desideriamo sperimentare tutto questo, una vera conversione, un volgersi a Dio, un pentimento operato dallo Spirito Santo. Leggeremo ancora alcuni passi della Bibbia e poi fino al rinnovamento, alla nuova nascita, al riempimento con lo Spirito Santo. E poi in Ebrei 12 è scritto: senza santificazione nessuno vedrà il Signore. Possiamo dire secondo le Scritture che senza il battesimo dello Spirito non abbiamo la forza che ci dovrebbe trasformare, perché così è scritto nella lettera ai Romani. Forse ve lo leggerò, così lo avrete per iscritto. È meglio dare le cose per iscritto. In Romani capitolo 8 è scritto: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. La forza vivificante non viene da qualche parte, in quel momento deve aver preso dimora in noi. Dobbiamo essere stati sigillati con lo Spirito Santo e allora avverrà. E ci rendiamo conto di quanto sia seria la questione quando pensiamo che il rapimento è imminente. C'erano domande sulla pioggia d'autunno, sulla pioggia di primavera, domande su come tutto questo debba essere suddiviso secondo le Scritture. Leggiamo alcuni passaggi dall'Antico e del Nuovo Testamento. In Zaccaria 10, versetto 1, è scritto quanto segue. Zaccaria 10, versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia al tempo della pioggia tardiva e della pioggia precoce. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia a ciascuno erba nel proprio campo. Qui vengono utilizzati due termini: pioggia tardiva e pioggia precoce, ma come viene detto qui dovremmo pregare principalmente nel tempo della pioggia d'autunno. Non dice qui pregate nel tempo della pioggia primaverile o sì entrambe, ma qui la pioggia tardiva, sebbene arrivi per ultima, viene menzionata per prima. Chiedete al Signore la pioggia al tempo della pioggia tardiva. La parola è chiaramente rivolta a noi in questi giorni. All'inizio, quando cadeva la pioggia precoce, si prendeva semplicemente spunto dalla natura. Il Signore ha usato esempi naturali affinché anche un contadino potesse comprenderli bene. La pioggia primaverile arriva al momento della semina. quando il momento di seminare deve arrivare la pioggia affinché il campo si ammorbidisca, possa essere lavorato e si possa seminare. La pioggia primaverile arriva all'inizio quando si semina. La pioggia d'autunno arriva proprio prima del raccolto. Questa pioggia tardiva. Senza questa pioggia tardiva il raccolto non può essere portato a termine. Nel profeta Gioele, nel capitolo 2, leggiamo anche per i nostri fratelli francesi, credo che ci siano solo 3 capitoli, nella nostra Bibbia ce ne sono 4, quindi bisogna prestare un po' di attenzione allo spostamento. Da noi è Gioele capitolo 2 versetto 23, Gioele 2 versetto 23, qui c'è scritto: voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Poi potete continuare a leggere che gli arieti, le aie si riempiranno e così via. Qui ci viene parlato anche della pioggia precoce e tardiva, e noi crediamo che Dio veglia sulle sue parole e che le adempie. Da Gioele 3, da noi, probabilmente da voi, fratello Cuffa, sarà un po' diverso. Qui vorrei leggere quanto segue, proprio quei pochi versetti, 5 in tutto, dove inizia probabilmente la fine del capitolo 2 da voi. Dopo ciò io spanderò il mio spirito su ogni carne, così che i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri anziani riceveranno rivelazioni in sogni. Anche la parola rivelazione è molto importante in questo contesto. Molti hanno sogni, specialmente quando hanno mangiato troppo e troppo tardi. Ma i sogni in cui c'è una rivelazione divina, dove non c'è più bisogno di interpretare e il Signore può già dire ciò che vuole dire, sono quelli che contano. Qui ci viene detto: i vostri anziani riceveranno rivelazioni nei sogni, i vostri giovani avranno visioni. Sarebbe bello se fosse così da noi. I giovani vedono visioni, gli anziani hanno rivelazioni nei sogni, ma tutti hanno qualcosa da Dio. Questo è quello che è importante. Quando lo Spirito di Dio viene fuso, porta con sé i doni, porta con sé le benedizioni, porta con sé la vita divina, porta con sé l'equipaggiamento, porta con sé l'unzione. Con l'effusione dello Spirito Santo non vengono mossi solo la bocca e le labbra, viene mosso l'intero essere umano. L'intero essere umano viene preso da Dio, l'intero essere umano viene messo al servizio di Dio. Credo che Dio lo voglia e che Dio lo farà. Ciò che mi colpisce particolarmente in questo testo è come viene detto che Dio riverserà il suo spirito su ogni carne. Sebbene il fratello Russo abbia già letto, vorrei mostrare dagli Atti degli Apostoli che questa effusione è per gli ultimi 2 giorni, quindi per gli ultimi 2000 anni in cui viviamo ora e che stanno volgendo al termine. Nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli Pietro fa riferimento alla parola del profeta Gioele e voi avete visto il contesto. Ma nell'Antico Testamento non è detto con la stessa precisione con cui è stato detto nel Nuovo Testamento. Qui nell'Antico Testamento è scritto: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni e persona. Nel Nuovo Testamento questo ci viene mostrato in modo un po' più chiaro, precisamente nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, versetto 15. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, non solo adesso. I termini negli ultimi giorni compaiono due volte nella Bibbia, una volta in senso profetico per gli ultimi due giorni, ovvero gli ultimi 2000 anni prima dell'instaurazione del regno millenario, quando il numero 7 sarà completo. La Bibbia parla anche degli ultimi giorni come dell'ultimo periodo della fine dei tempi. Questo lo sappiamo. Qui ci viene detto: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. Dalla Pentecoste viviamo nell'epoca dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo discende su tutti coloro che vengono a Cristo, si sono convertiti a Lui e hanno accolto in sé la vita divina. Abbiamo diritto alle stesse benedizioni perché ci sono state promesse. Forse vi leggerò direttamente dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, una parola che deve toccare il cuore di tutti noi. Versetto 39, Atti degli Apostoli 2, versetto 39. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Amen. Prima dice: qui si adempie la promessa. Poi tiene un breve sermone e le persone accolgono la parola che le colpisce come un pungolo al cuore. E poi arriva la risposta: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E poi l'affermazione: perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Se ti ha chiamato, allora non sei più lontano, ma vicino a Lui, perché così è scritto: egli ha unito in se stesso i due, che erano quelli che erano lontani e quelli che erano vicini, e ha abbattuto il muro di separazione. Quindi le persone che sono diventati credenti nel corso dei quasi 2000 anni, si sono convertite, hanno vissuto la nuova nascita, sono state battezzate nello Spirito, sono state sigillate con lo Spirito Santo. Come già sottolineato, tutti coloro che il Signore ha chiamato hanno vissuto le stesse esperienze, indipendentemente dalla conoscenza che c'era in quel tempo. Dio non si è lasciato fermare dallo stato della conoscenza, ha sempre compiuto la sua opera come ha fatto fin dall'inizio. Egli non ha due o tre classi di credenti, ha persone che sono diventate credenti in Lui, che sono arrivate alla conoscenza predicata, ma che lo hanno sperimentato come era all'inizio. Siamo grati al Signore che il tempo sia passato avanti e che oggi siamo cresciuti nella conoscenza in tutto il resto, ma ancora di più, non solo nella conoscenza, ma nella rivelazione attraverso lo Spirito. Per quanto riguarda dalla pioggia tardiva, vorrei leggere il passo del Nuovo Testamento tratto dalla lettera di Giacomo, Giacomo capitolo 5 versetto 7. Giacomo 5, versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Entrambe le cose sono necessarie, ciò di cui abbiamo bisogno è pazienza. Abbiamo bisogno di pazienza finché Dio non agirà. Prima di allora non può comunque accadere. Continuo a leggere, versetto 8. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Abbiamo bisogno di pazienza per sperimentare le promesse di Dio. E prima di poterle vivere abbiamo bisogno di fede e della convinzione che Dio è fedele e che manterrà ciò che ha promesso. Qui si parla del ritorno del Signore. Nel versetto 7, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Poi la pioggia precoce e tardiva che produrrà il delizioso frutto della terra. Ma viene detto ancora di più nel versetto 9. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Pensiamo a tutti i profeti che hanno parlato nel nome del Signore, che hanno annunciato ciò che Dio avrebbe fatto e non l'hanno visto. Come devono essere arrivati i critici e aver detto: senti, tu hai detto che una vergine avrebbe, e dov'è quello che hai detto? Tutte le promesse che Dio aveva fatto per bocca dei profeti tardavano a realizzarsi. Ma poi è scritto: quando il tempo fu compiuto, avvenne. Cari, anche noi abbiamo le promesse nei nostri cuori. Noi portiamo la parola, la muoviamo in noi, ma dobbiamo aspettare che giunga il tempo di Dio, perché il Signore dice: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Qui nel versetto 11 è scritto: ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Sappiamo che egli ha ancora oggi la stessa misericordia. Dobbiamo solo tenere presente una cosa: perseverare con pazienza e costanza, come canta un cantautore, che in lui andiamo avanti e riposiamo allo stesso tempo. Riposare in Dio, trovare pace, essere ancorati alle promesse di Dio, perseverare con pazienza fino a quando il Signore vorrà compiere l'ultima opera su di noi. Oggi tuttavia possiamo sperimentare Dio ricevendo ciò che ha promesso, perché, come già detto, per quanto riguarda la benedizione, Dio, il Signore, vuole benedire tutti allo stesso modo. Vorrei leggere tre passi della Bibbia a questo proposito. Il primo riguarda in particolare l'unzione con lo Spirito Santo. Il primo dalla lettera di Giovanni, prima Giovanni capitolo 2 versetto 18. Qui ci viene mostrato in modo particolare che anche coloro che in seguito si sono opposti a Cristo, cioè sono diventati anti, provenivano dal gruppo di coloro che erano stati benedetti e unti da Dio. Giovanni capitolo 2 versetto 18, forse fino al 20° versetto. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora viene ciò che in realtà dovrebbe essere detto. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo, e tutti avete conoscenza. Ciò che conta è l'unzione dello Spirito Santo. La stessa unzione e ispirazione che riposavano sui profeti, più tardi riposava sugli apostoli. Lo stesso Spirito Santo ha rivelato nel Nuovo Testamento il compimento delle cose profetizzate nell'Antico Testamento. E così tutti sono stati istruiti da Dio attraverso l'unzione dello Spirito Santo. L'unzione non è solo quando le persone battono le mani e provano una sensazione di beatitudine. L'unzione è quando ci sediamo ai piedi di Gesù e lo Spirito Santo ci rivela la parola e i suoi significati e noi ne siamo penetrati nel profondo, dove la parola di Dio può diventare la spada dello Spirito. Come è scritto in Ebrei 4, versetto 12 e altri passi. Credo che abbiamo compreso molto chiaramente che l'unzione comporta molte cose. Forza per il servizio, rivolgersi al Signore, ascoltare la parola e come lo Spirito la rivela e la dice. Ci sono molte cose legate all'unzione dello Spirito Santo, fino alla completa concordanza con Cristo e la parola di Dio. Qui Giovanni ha scritto che noi, cioè coloro che sono diventati credenti, abbiamo ricevuto l'unzione. E come insegna l'unzione? Lasciatemi dire chiaramente questo: l'unzione nel Nuovo Testamento può insegnare solo ciò che gli uomini unti dell'Antico Testamento hanno pronunziato sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Deve esserci una completa concordanza tra l'Antico e il Nuovo Testamento, perché è lo stesso Spirito che opera tutto in tutti. Del nostro Signore come figlio dell'uomo viene detto negli Atti degli Apostoli capitolo 10 dal versetto 34 il seguente. Atti degli Apostoli capitolo 10 versetto 34. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma è che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Potremmo continuare a leggere. Questo è la predica di Pietro, molto conosciuta, e già pochi minuti dopo che Pietro ebbe pronunciato queste parole, lo Spirito Santo scese su tutti i presenti. Un sermone così breve, con un risultato così potente, che Dio poté rispondere dal cielo, e tutti coloro che avevano accettato la salvezza attraverso Cristo furono riempiti dello Spirito Santo. Quando torneremo in noi ed esprimeremo la nostra gioia per la salvezza, rendendo grazie al Signore, commossi interiormente, per poi arrivare al punto in cui anche in noi scorgerà la fonte e lo Spirito Santo potrà discendere su di noi. Non so cosa direbbe Pietro se oggi tenesse qui lo stesso sermone e non accadesse nulla. Direbbe: gente, siete davvero diventati credenti? Siete stati toccati interiormente da Dio? La salvezza si è compiuta in voi? Avete sperimentato Dio? Cari, forse abbiamo compreso troppo con la mente e vissuto troppo poco con il cuore. Oggi Dio vuole incontrarci nella Sua parola, nel Suo Spirito. Oggi vuole riversare qui il suo spirito su ogni carne. Chiunque di qualsiasi nazione è gradito a lui, purché tema Dio. Così abbiamo letto. Il timore di Dio è l'inizio della saggezza divina. Nella seconda lettera ai Corinti, nel primo capitolo, Paolo scrive ai credenti quanto segue. Corinti 2, capitolo 1, leggiamo forse i versetti dal 20 al 22. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Ora colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Una parola meravigliosa, ma è ancora più bella quando non è solo scritta, ma può diventare realtà in noi, in me e in te. che non abbiamo solo un insegnamento teorico, un insegnamento illustrativo, ma che viviamo ciò che hanno vissuto i nostri fratelli e le nostre sorelle all'inizio. Non possiamo fare altro che credere come dice la Scrittura. Cari, posso chiedervi se crediamo con tutto il cuore che Dio ci ha dato il messaggio che ci riporta alla parola e ci riporta allo stato originario. Ci credete tutti? Lo abbiamo compreso dall'insegnamento con la chiamata e intendo anche quello di ieri sera. Abbiamo compreso ciò che è accaduto. Abbiamo compreso ciò che Dio vuole in questo tempo. Non solo praticare un po' di religione, ma essere aggiornati nel regno di Dio, stare al passo con gli ultimi sviluppi nel regno di Dio, andare avanti con il nostro Dio. E crediamo che il messaggio, con tutte le correzioni, con ogni insegnamento, con la correzione, con tutte le rivelazioni della parola e dello Spirito, dovesse precedere la cosa diretta, perché altrimenti non avremmo avuto alcun orientamento spirituale. Sarebbe finita di nuovo in un caos. Dio ha già fatto abbastanza inizi e se oggi guardiamo indietro cosa è successo dopo ogni nuovo inizio, gli uomini hanno preso in mano la questione di Dio e questo non deve accadere, perché il Signore dice: lasciate che l'opera delle mie mani mi sia affidata. E questo è ciò che vogliamo, vogliamo che la sua opera rimanga nelle sue mani e che noi rimaniamo nelle sue mani, nelle quali siamo stati segnati. E dice: nessuno vi strapperà dalla mia mano. Una cosa è ora molto molto importante e deve essere detta: viviamo alla fine dei tempi, alla fine dei tempi della fine. Crediamo con piena convinzione che il Dio vivente non ci abbia negato la conferma, al contrario, non solo è stata avanzata la richiesta che qualcuno si presentasse e portasse un messaggio, cioè proclamasse la parola attraverso la rivelazione, ma come scrisse Paolo, Dio ha anche confermato questo messaggio attraverso potenti prodigi e segni, rivelandosi perfino in modo soprannaturale. Qual è ora l'obiettivo finale di questo annuncio? Sicuramente una sposa senza macchia e senza rughe, unita in un solo cuore e in un'anima sola nel Signore, unta e sigillata con lo Spirito Santo, olio nelle lampade, olio nei vasi, pronta ad entrare con lo sposo alla cena nuziale, al banchetto nuziale. Lo Spirito Santo non è spirito di parte. Vorrei dare a tutti noi che siamo qui oggi qualcosa su cui riflettere. Già durante l'ultimo viaggio in Israele abbiamo detto che non dovrebbero essere sempre gli stessi ad avere comunione fra di loro, non dovrebbero essere sempre gli stessi a parlare con gli stessi, non dovrebbero essere sempre gli stessi a sedersi allo stesso tavolo e a formare una piccola fazione all'interno del corpo del Signore, ma che tutti dovrebbero parlare con tutti, cantare e pregare, che non si riconoscono più direzioni diverse come gruppi, ma che questi piccoli gruppi si dissolvano per il bene di tutto il corpo di Gesù Cristo, nostro Signore. Cosa scrive Paolo? Gli uni dicono noi siamo di Cefa, gli altri noi siamo di Apollo, i terzi noi siamo di questo fratello e noi siamo di quell'altro. C'è un fratello che è qui che dice sempre molto apertamente, fratello Frank, non ci sono solo branamisti, ci sono anche franchisti e così via. E questo non mi piace, non mi piace. Vorrei vedere il giorno in cui i servitori di Dio saranno rispettati come servitori di Dio, ma in cui tutti si schiereranno dalla parte di Gesù Cristo e daranno gloria solo a Lui. Rispettando la Sua parola saranno unti con lo Spirito Santo. Finché un fratello o un gruppo dirà io sto con il fratello, io sto con quello, io con quello. Lasciatemi dire anche questo nel nome del Signore. Fratelli e sorelle, così portiamo divisioni nel corpo del Signore. E se capita che per esempio i fratelli abbiano qualche discussione tra di loro, Pietro e Paolo l'hanno avuto, Paolo e Barna l'hanno avuto, conoscete tutti gli Atti degli Apostoli, ma l'importante era che nessun gruppo di credenti prendesse posizione. Allora i fratelli si riuniscono di nuovo, ma se si formano due fazioni i fratelli non si mettono più d'accordo. E voi credenti siete colpevoli se il fratello ha una piccola questione da risolvere tra loro, se voi sostenete le diverse parti e le create. Siete colpevoli se i fratelli non ritornano insieme. Avete capito? Non lo so, state dormendo? Cosa? No, sapete, non avete il microfono e sicuramente sentite meglio quando si parla al microfono. Ma avete capito, l'avete afferrato, succede sempre, ma ora viviamo davvero negli ultimi tempi e il corpo del Signore non deve essere spezzato, lacerato a nessun costo. Questo non deve più accadere. Voi sapete che noi come fratelli nel servizio a volte abbiamo una posizione ferma che può essere giusta e se qualcun altro non la vede così allora ci troviamo in difficoltà. Il Signore ha le sue difficoltà con noi che siamo predicatori. Per questo vi chiediamo di pregare sinceramente per noi affinché la parola del Signore possa diffondersi senza ostacoli, essere annunziata e il popolo di Dio possa semplicemente ritrovarsi, abbracciarsi e ringraziare il Signore per il grande privilegio che abbiamo di ascoltare la Sua parola in questo tempo, di credere ma anche di seguire interiormente e comprendere che ora tutte le direzioni convergono in un'unica direzione. E questa direzione verso il cielo. E allora abbiamo lo stesso obiettivo, la stessa meta, anche se a volte emergono piccole differenze qua e là. L'importante è che siamo interiormente uniti a Dio. E ricordo quando il fratello Brahma iniziò il suo ministero e i membri della Trinità volevano assolutamente portarlo dalla loro parte. Ma dicevano, se vieni con noi ti daremo tutto, ma allora non potrai andare dagli altri. Quelli erano le persone dei Trinitari Unitari, e quelli dell'unità dicevano, vieni con noi, ma non avere nulla a che fare con gli altri. Il fratello era in grande difficoltà, ed ecco che il Signore gli mostrò una visione, vide due alberi, e vide questi due alberi pieni di frutti. Le foglie erano appena visibili, tanto era abbondante il frutto che pendeva da entrambi gli alberi. Su un albero c'era scritto Trinità e sull'altro Unità. E il fratello Branham si mise fra questi due alberi, prese l'uno con la mano sinistra e l'altro con la mano destra e li scosse entrambi con forza, ed ecco i frutti caddero a terra, egli non prese posizione per nessuno di loro, si è messo in mezzo a loro e ha potuto chiamare entrambi i lati. Miei cari, noi crediamo davvero, almeno io lo credo, che ci siano ancora persone in tutte le chiese e nelle comunità libere che devono ancora essere chiamati fuori. Credo che in molte comunità ci siano persone che hanno fame e sete di Dio, persone che credono nella Trinità ma che non hanno mai sentito la verità. Vogliamo condannarle perché non hanno ancora ascoltato la verità, o vogliamo rileggere Romani 10? Come potranno ascoltare senza che qualcuno glielo abbia predicato? Mettiamo da parte ogni giudizio. Qualcuno ha detto: i caduti si contano dopo la battaglia, non prima. Non bisogna esprimere alcun giudizio prima, bisogna lasciare che sia Dio a farlo. Immagino che ci siano ancora molte sorprese in serbo per tutti noi, che Dio farà ancora grandi cose. Veniamo ora al punto che ieri non sono riuscito a completare perché non c'era più tempo, in particolare che il Signore si è rivelato, che la nuvola soprannaturale è scesa e che ha davvero testimoniato: io sono presente. E voi sapete che un essere umano non avrebbe potuto né fare né dire le cose che sono avvenute nel ministero profetico. Ma proprio Luca capitolo 17 versetto 30 è il testo che la maggior parte delle persone trascura senza rifletterci sopra. Io sono sincero, senza rivelazione, senza un indizio, nemmeno io e noi non l'avremmo saputo, è vero? Avremmo continuato a predicare allo stesso modo e avremmo ignorato la questione con grande clamore. Se Dio non ci avesse parlato per grazia e non ci avesse aperto la comprensione delle scritture, nemmeno noi lo sapremmo. Quindi tutta la gloria va a Lui. Ma questo versetto qui in Luca 17, versetto 30, lo leggo ancora una volta, è molto importante. Qui è scritto: lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Sapete bene che in tutto il Nuovo Testamento, dal capitolo 1 della lettera ai Romani, dove iniziano le lettere, fino a Giuda, l'ultimo versetto, il termine Figlio dell'uomo non compare nemmeno una volta. Gesù ha usato quasi esclusivamente il termine Figlio dell'uomo. Ci sono forse tre passaggi che dicono qualcosa di diverso. Riferendosi a se stesso, ha usato quasi sempre il termine Figlio dell'uomo. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. Vedrete il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria. Il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria. Solo nel Vangelo di Matteo, che conta 28 capitoli, si trova esattamente 28 volte il termine Figlio dell'uomo, solo nei capitoli di Matteo. Perché così? È il Figlio di Dio, questo lo sappiamo, in quanto Figlio di Dio è il Salvatore, come figlio di Davide il re, questo lo sappiamo, perché a Davide fu detto: non ti mancherà mai un discendente sul tuo trono. E se volete leggere Romani 9, ci viene detto: secondo la carne egli discende dal seme di Davide e dai padri. Potete leggerlo in Romani 9, versetto 5 e molti altri passi biblici. Di cosa si tratta questo testo sul Figlio dell'uomo? Prima, come abbiamo detto ieri sera, il tempo di Noè, il tempo di Sodoma e Gomorra come paragone. E poi ci viene detto: Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Viviamo in un mondo peggiore di Sodoma e Gomorra. Viviamo in un mondo peggiore di quello dei tempi di Noè. Allora ci fu la grande mescolanza della stirpe di Set, benedetta da Dio, e della stirpe di Caino, non benedetta da Dio. Questa mescolanza, guardate oggi la mescolanza, 450 anni fa e più avvenne la separazione, poi fu annunciato il Vangelo. E cosa succede oggi? Dal 1948, quando si tenne il primo congresso da Amsterdam, e comunismo qua e là, e quando il Papa era a Ginevra, proprio in occasione di questo comunismo protestante, ha detto letteralmente: io sono il capo spirituale della cristianità. E tutti annuirono, meno male che non c'ero, meno male che non c'ero. Ma tutti annuirono. E perché annuivano con la testa? Perché nel loro cuore non hanno sperimentato Dio. Annuiscono tutti, e ora lo vediamo. La grande ferita inflitta a questo potere che domina sui re della terra sta guarendo. E anche lì ci sono alcuni passaggi in cui si dice: uno dei loro capi è stato ferito a morte, e poi di nuovo la ferita di spada della bestia. Cos'è la spada? La spada è la parola di Dio. I riformatori, i pre-riformatori, hanno dato la vita affinché la riforma potesse penetrare e la spada dello spirito potesse essere impugnata per dare il colpo di grazia a questo sistema empio, permeato dalla politica, dell'economia e solo mascherato dalla religione. La spada è la parola di Dio, e il colpo di grazia è stato dato. Cosa succede oggi? Il paese in cui questo colpo è stato sferrato principalmente è rimasto diviso fino ad ora, e anche la cristianità è stata divisa, e ora tutto sta tornando insieme. La divisione politica cessa, la divisione religiosa cessa, torna ad essere una grande potenza tutta l'Europa. L'antico impero romano sta risorgendo davanti ai nostri occhi. E cosa dice la Bibbia? Tutto il mondo si meravigliava che la bestia che era stata non era più e che sarebbe tornata, che quella ferita era stata guarita. Tutti erano stupiti. Io non mi stupisco, dico solo: davanti ai nostri occhi si sta adempiendo la scrittura. Che abbiamo la grazia di comprendere queste cose, per quanto siamo felici che la divisione politica sia finita, sappiamo anche che dietro c'è la religione, che le cose devono prendere forma in modo da adattarsi e inserirsi nella fine dei tempi. Anche in questo caso il mio cuore esulta e gioisce. Se non ci fosse stato un profeta nella nostra generazione, nemmeno io saprei tutte queste cose, ma sono grato a Dio che il Signore mi abbia concesso questa grazia. Non solo ho ascoltato, ma ho creduto. Ho investigato le scritture e ho chiesto a Dio di rivelarmi queste cose. Non vi abbiamo annunziato altro che la pura verità. Accettatela, accoglietela, lasciate che penetri nel profondo del vostro cuore. Viviamo nei giorni in cui il Figlio dell'uomo si è rivelato. Come ho detto ieri, la sua rivelazione e la sua venuta sono due cose molto diverse, la sua manifestazione. Ma ora nel capitolo 18 di Luca ci viene detto qualcosa di molto importante in relazione al fatto che il concetto di Figlio dell'uomo è stato presentato come oggetto di fede. Luca capitolo 18, versetti da 6 a 8. Il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Ieri abbiamo letto da 2 Pietro 3 che Dio esercita pazienza affinché anche gli ultimi possano essere salvati. Qui i suoi eletti gridano, Signore, Signore, fino a quando? E Dio renderà loro giustizia. E poi nel versetto 8 è scritto, io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Egli renderà loro giustizia molto presto. A chi? Agli eletti. Poi è scritto ancora, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Non solo una fede, ma una fede ben precisa. La fede, quale fede? La fede scritturale che si rivela prima della sua venuta. Che lui si rivela prima della sua venuta. Avete capito? Nel giorno in cui il figlio dell'uomo si rivelerà, il tempo come Sodoma e Gomorra, il tempo come ai giorni di Noè. E poi qui viene chiesto, detto, il Signore renderà giustizia ai suoi eletti in breve tempo. E noi vivremo ancora il momento in cui lo chiederemo a Dio con tanta intensità. Sappiamo di essere nel giusto, eppure abbiamo l'impressione che Dio non sia ancora completamente dalla nostra parte. Abbiamo comunque l'impressione che le cose non siano ancora come vorremmo che fossero. Il grido diventerà forte. Signore, ci hai rivelato la tua parola, noi crediamo in essa, rendila ora evidente. Fa giustizia sia con noi come sei stato con i nostri padri. E manifesta la tua potenza e la tua gloria, non per noi, ma per il tuo santo nome. E qui viene detto, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Prima il versetto 30 dal capitolo 17 che dice che il figlio dell'uomo si manifesterà, e poi, ma quando il figlio dell'uomo verrà, tra la rivelazione, la sua venuta, c'è un intervallo di tempo. Avete capito? Avete capito? Primo si manifesta affinché possa risuonare il grido, affinché si levi il grido, ecco lo sposo viene, affinché il messaggio divino possa raggiungere il popolo di Dio. Ma poi, fino alla venuta, qui non c'è scritto il figlio di Dio troverà fede quando verrà. Qui non c'è scritto il figlio di Davide troverà fede quando verrà. Qui non c'è scritto, qui c'è scritto, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? La risposta è la seguente, tutti coloro in questi giorni, che in questi giorni hanno realmente visto la sua manifestazione come figlio dell'uomo e l'hanno accolta con fede, saranno quelli che in quel giorno attenderanno il ritorno del figlio dell'uomo ed egli troverà la fede in loro. Abbiamo capito questo? So che è difficile spiegare queste cose, forse ancora più difficile comprenderle se non vengono spiegate con sufficiente chiarezza. Ma il resto deve farlo Dio comunque. Noi possiamo solo proclamare la parola. Ma vedete, oggi si fa davvero molto nel cosiddetto regno di Dio. Ci sono così tanti movimenti, così tante correnti. Ma dov'è il corpo del Signore? Dappertutto è ecumenismo in tutti i settori. Ma dov'è il piccolo gregge? Dove sono coloro che fuori del campo portano l'ignominia di Cristo? Dove sono coloro che credono in tutta la parola di Dio e desiderano che essa sia adempiuta da Dio e messa in pratica? Il gregge è davvero piccolo, ma per la grazia possiamo dire a gloria del Signore che ne facciamo parte. Io lo credo davanti a Dio il Signore, che abbiamo la grazia di appartenere a coloro che, come ai tempi di Abramo, sono stati visitati dal Signore come gli eletti che non erano affatto a Sodoma, che hanno semplicemente riconosciuto la visita del Signore o erano degni quando il Signore venne ad Abramo e gli fece la promessa. Il punto che deve essere sottolineato, come spesso è stato fatto, è che siamo figli delle promesse divine. E nella misura in cui le promesse della Scrittura si adempiono, noi partecipiamo perché siamo diventati portatori di queste promesse. In Lui, in Cristo, tutte le promesse sono sì e amen. Solo quando tu ed io ci crediamo, esse diventano sì e amen nella nostra vita. Possono essere sì e amen per mille anni nella Bibbia, ma solo quando ci vengono rivelate possiamo crederci con tutto il cuore. Solo allora diventano sì e amen in noi. Ad esempio, la parola era nel profeta Gioele da molti anni. Improvvisamente nel giorno di Pentecoste è diventata realtà. Pietro spiega: questi uomini non sono ubriachi come pensate, perché non sono solo solo la terza ora del giorno. No, qui si sta adempiendo ciò che Dio ha profetizzato e promesso per bocca di Gioele. Avrebbe potuto gridare ad alta voce: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Miei cari, nel giorno di Pentecoste non possiamo approfondire tutti gli altri sviluppi. Oggi si tratta più che altro dello stato spirituale, di sapere dove ci troviamo. Mi è stato anche chiesto: fratello Frank, è questo il tempo in cui tutte le vergini si sono addormentate? È questo il tempo in cui si sono svegliate? È il tempo in cui adornano le loro lampade? In quale periodo, in quale fase dello sviluppo spirituale ci troviamo ora? Cari, Dio è riuscito a scuoterci, abbiamo preso in mano le lampade, abbiamo accolto l'illuminazione, una lampada dà luce, illumina la strada. L'abbiamo già detto ieri, la tua parola è una lampada ai miei piedi, una luce sul mio sentiero. Grazie a Dio per la lampada, grazie a Dio per l'illuminazione attraverso lo Spirito Santo, attraverso la rivelazione, attraverso l'unzione, attraverso l'ispirazione. Ma deve essere ricaricata. Dove sono le brocche? Dove sono i vasi? Dove è il recipiente dell'olio? Dove l'olio può essere versato? La più gloriosa illuminazione non è sufficiente se non rimaniamo sotto la stessa unzione. Andiamo avanti riempendo e riempiendo ancora e ancora. Ci credete? Io ci credo con tutto il cuore, perché si passa dalla chiarezza alla chiarezza e dalla rivelazione alla rivelazione. Miei cari, sapete cosa dovrebbe succedere? Che tutti si alzino in piedi, alzino le mani e dicono: Signore mio Dio, ci hai visitato con misericordia, ti sei rivelato a noi. Dio ha fatto grandi cose, farà ancora più grandi cose. Una seconda domanda: conosciamo tutte le sette lettere, anche il capitolo 1 dell'Apocalisse, perché è scritto probabilmente nell'Apocalisse 1, versetto 14. Vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo. Questo termine figlio dell'uomo si trova in particolare nel profeta Ezechiele, e lui era profeta, figlio dell'uomo, in un capitolo 5-6 volte nel profeta Ezechiele. Vi leggerò solo due o tre passaggi affinché sappiate che i profeti dell'Antico Testamento avevano già questa questo segno non solo quelli del nuovo. Ezechiele capitolo 2 versetto 1 mi disse: figlio d'uomo, alzati in piedi e io ti parlerò. Versetto 3, egli mi disse: figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele. Potete leggere e rileggere. Versetto 6, tu figlio d'uomo, non aver paura di loro. Versetto 8, tu figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Capitolo 3, 1, egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo. Chi non pensa all'Apocalisse 10 leggendo questo testo? Ma dopo il versetto 7, dove Giovanni ha mangiato il rotolo, conoscete tutti il passo in cui ha dovuto profetizzare ancora una volta sui popoli e su tutte le lingue. Tutti questi concetti sono stati ordinati biblicamente nella parola profetica. Grazie a Dio per questo. Giovanni vide il candelabro a sette bracci, lo vide sette volte, perché la stessa Chiesa avrebbe attraversato le sette fasi e sette messaggeri avrebbero dovuto portare il messaggio e lo Spirito avrebbe parlato ripetutamente alla Chiesa. Cari, crediamo con tutto il cuore che ora viviamo alla fine dell'ultima epoca della Chiesa e vediamo, e questo non è un giudizio, solo una constatazione, vediamo che le persone sono soddisfatte di se stesse, sembra che attingono tutti dall'abbondanza e dicono: siamo ricchi, abbiamo tutto, non abbiamo bisogno di nulla, non abbiamo nemmeno bisogno dell'insegnamento che Dio ha inviato attraverso qualcuno che egli stesso ha designato. Lo rifiutano, hanno tutto. E cosa dice la Scrittura? Proprio tu sei nudo, cieco, e non te ne rendi conto. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco e collirio per ungere i tuoi occhi e vedere. Dio vuole ungere i nostri occhi con un unguento sacro, con una vera unzione dello Spirito Santo. Vuole aprire gli occhi del cuore e darci comprensione attraverso la rivelazione. Riassumiamo. Viviamo ancora nel tempo della grazia in cui vale la parola. Questa promessa è per voi e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Egli ci ha chiamati, perciò siamo venuti. Come è scritto, attirami a te, noi ti correremo dietro. Egli ci ha attirati, ha messo in noi il desiderio e anche la realizzazione. Egli ha dato il sì, la promessa, e dà anche l'amen, cioè il compimento. Da soli non abbiamo potuto fare altro che lasciarci donare dal Signore, lasciarci salvare, illuminare, rinnovare, permettergli di creare una nuova vita per grazia in tutti noi, riscattati dal prezioso sangue dell'agnello. Abbiamo ricevuto il perdono dei peccati grazie all'opera di redenzione compiuta. E poi vengono la parola e lo Spirito per compiere l'opera in noi. Forse è proprio quel passo di Giovanni 16 che è molto importante in questo contesto, che avevo già iniziato ieri sera nel Vangelo di Giovanni capitolo 16. Leggiamo oggi la seconda parte del versetto 4 e poi continuiamo col versetto 5. Vangelo di Giovanni capitolo 16 versetto 4b. Non ve li dissi da principio perché ero con voi, ma ora vado a colui che mi ha mandato. Capite di cosa si tratta? Qui era stato mandato. Giovanni era un uomo mandato da Dio. I profeti erano inviati da Dio. Qui egli è il figlio dell'uomo nella funzione di profeta. Qui egli fa riferimento alla sua missione in modo corretto, secondo le scritture. Cosa aveva detto Dio tramite Mosè? Il Signore tuo Dio susciterà per te un profeta come me in mezzo a te tra i tuoi fratelli. A lui dovreste dare ascolto, e chiunque non ascolterà questo profeta sarà eliminato dal popolo. È scritto così solo nella mia Bibbia, in Deuteronomio 18, in Atti 3, dal versetto 22. Così è scritto nella Bibbia. Per questo il nostro Signore, come figlio dell'uomo, doveva svolgere qui il ministero profetico. E lo stesso ministero profetico ha avuto in questa generazione. Questo è così, dice il Signore nelle sue parole. Questa è la pura verità davanti al Dio Onnipotente. Chi ha orecchi per intendere, intenda ciò che lo Spirito dice alle chiese attraverso la parola. E se avviene attraverso la parola, allora sappiamo sempre che è vero e che è giusto così. E Dio ci ha concesso finora la grazia di rimanere nella parola. Rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, allora sarete miei veri discepoli. Rimaniamo nella parola di Dio. Continuiamo a leggere dal versetto 6. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Gesù disse allora, il Padre che mi ha mandato è con me. Il Padre che mi ha mandato è con me. L'avete letto tutti? Certo. E aveva ragione perché era stato mandato come profeta. Qui Gesù dice che avrebbe mandato lo Spirito. Lo abbiamo già letto nell'Antico Testamento e confermato nel Nuovo Testamento. L'abbiamo visto che Dio voleva effondere il suo Spirito e lo ha effuso. Qui ci viene detto che il Consolatore, colui che aiuta verrà a noi, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Ora vengono tre cose di estrema importanza, tre cose che accadranno in noi se lo Spirito di Dio inizierà veramente ad agire in noi. Giovanni 16, versetto 8. Quando sarà avvenuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Queste tre cose sono opera dello Spirito Santo quando guida un uomo al pentimento. Non può essere altrimenti. Il Santo Spirito opera queste tre cose nella vita di ogni persona che si converte a Cristo. Beh, anche su questo non dobbiamo avere proprio i pensieri, perché è scritto chiaramente quali sono queste tre cose. Ne sono felice, così nessuno ha bisogno di interpretare. Rileggo il versetto 8 e poi continuo. Quando sarò venuto, sarà venuto, convincerà il mondo, cioè i non credenti, gli increduli, convincerà il mondo quanto al peccato. Qui non si parla al plurale dei peccati, ma di un uno peccato, il peccato originale, il peccato dell'incredulità. Gesù disse: se non credete che io sono, morirete nel vostro peccato. L'uomo non muore perché ha peccato, l'uomo muore nella morte eterna, la seconda morte, solo perché non crede che Dio lo abbia redento e gli abbia perdonato i peccati. Avete capito? Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Avete letto tutti? Avete capito tutti? Avete ascoltato tutti? Perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ci sono alcuni passi nella parola di Dio, ve ne leggo altri due, da Giovanni 12:31, Giovanni 12, versetto 31. Qui ci viene detto quanto segue. Forse bisognerebbe leggere già dal versetto 28. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ci è stato detto sul peccato, sulla giustizia e sul giudizio. Qui ci viene detto in che modo ciò è avvenuto. Nel capitolo 14 viene espresso ancora una volta in modo molto chiaro. Giovanni capitolo 14, versetto 30. Giovanni 14, versetto 30. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe del mondo. Egli non può nulla contro di me. Satana era entrato in Giuda, e il cammino del nostro Signore, secondo le scritture, passava per il Getsemane fino al Golgota. Notiamo queste tre cose che sono accadute. Il principe di questo mondo è stato giudicato, e lo Spirito Santo ci convince del peccato dell'incredulità che è mortale. Tutti gli altri peccati possono essere perdonati, naturalmente se qualcuno bestemmia consapevolmente contro lo Spirito Santo, anche lui ha superato il limite. Ma qui ci vengono dette chiaramente le tre cose. Lo Spirito Santo ce lo rivela, ci apre gli occhi sul peccato, sulla giustizia e sul giudizio. Versetto 9. Quanto al peccato, perché non credono in me. Questo è il peccato. Non credere in lui è peccato. L'incredulità. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Abbiamo ricevuto la giustificazione attraverso la fede in Gesù Cristo. E dice, Io vado al mio Dio e vostro Dio, al mio Padre e vostro Padre. Va a dire ai miei fratelli che io li precederò in Galilea. Come il Figlio dell'uomo è venuto da Dio ed è stato generato e nato, così noi siamo stati generati da Dio e nati di nuovo a una speranza viva. Siamo diventati figli e figlie di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. E lui disse: io vado a prepararvi un posto e tornerò per prendervi con me affinché dove sono io siate anche voi. E quando sarà manifestato saremo simili a lui. Sia lodato il suo nome glorioso. Lo Spirito di Dio ha potuto operare tutto questo in noi in modo completo. Abbiamo capito bene. Il peccato che Dio intende come mortale non è l'insieme dei peccati che abbiamo commesso a causa della nostra incredulità. Il peccato è quello di non credere che Egli sia morto sulla croce del Golgota per i nostri peccati, per redimerci, per strapparci dalla maledizione e dalla morte e donarci la vita eterna. Giustizia che egli sia andato dal Padre per preparare il luogo e poter dire: li ho redenti, mi appartengono, ora preparo il luogo. E poi celebreremo la cena delle nozze dell'agnello con lui, l'agnello di Dio che si è lasciato immolare e ha redento un popolo da tutte le lingue, popoli e nazioni con il suo sangue prezioso e santo, e poi lo ha unto e sigillato con lo Spirito Santo. Sono tre quelli che rendono testimonianza a Dio: lo Spirito, l'acqua e il sangue. Abbiamo bisogno di tutto. Abbiamo bisogno della redenzione attraverso il sangue dell'agnello, abbiamo bisogno del bagno dell'acqua nella parola, abbiamo bisogno del sigillo dello Spirito Santo, che questa triplice testimonianza di Dio ci sia concessa per grazia. Sia lodato il nome del Signore. Amen.